L'organo di Notre Dame di Parigi, raccontato da Paolo Tortiglione.
Con uno dei brani più eseguiti di tutti i tempi, che abbiamo appena ascoltato nell'interpretazione dell'attuale organista titolare di Notre Dame, Olivier Latrie, proprio con le sonorità dell'organo di quella cattedrale, venerdì 10 giugno 1932, giornata ai tempi dedicati a Santa Diana e Marcella, veniva inaugurato ancora una volta il grande organo della chiesa di Notre Dame di Parigi. La precedente inaugurazione era stata nel 1868 ed aveva visto come interpreti il grande Vidor, seguito da Gilman, Saint-Saëns, Loret, Durand e Chauvet. L'inaugurazione del 1932 si aprì proprio con questa toccata e fuga in re minore di Bach, suonata, come per tradizione all'apertura, dall'organista titolare, che al tempo era Louis Vierne. Ma, come ho appena detto, l'inaugurazione del 1932 è stata una delle tante inaugurazioni che ha visto quest'organo. Uno degli strumenti più grandi d'Europa, ma anche uno strumento che ha visto operare su di sé circa 700 anni di modifiche e progressivi rifacimenti, che vale la pena raccontare brevemente. La parola organum, nel vocabolario latino medievale, aveva vari significati, tra cui il più diffuso era quello di macchinario o dispositivo. Nel caso dello strumento musicale indicava chiaramente un complesso di canne, tasti, legno, tubi, oppure una voce umana che canta un canto sacro, come ricorre molte volte nella frase in Hymnis et Organis. Tuttavia, cercando indietro nel tempo le origini di un organo a Notre Dame, si è data certa la sua presenza, per via della parola organum, trovata in un editto episcopale del 1198, ma poi studi successivi hanno scoperto che il testo parlava di pezzi a più voci senza strumento. Si è persino trovata la parola organista in un altro testo che parlava dei dipendenti di un vescovo di Parigi nel 1279, ma anche qui si è poi scoperto che la parola organista delineava una figura di compositore cantante in grado di improvvisare una seconda linea in contrappunto su quella di base. Occorre arrivare al 1332 per avere prove documentali certe di un organo a Notre Dame. I documenti fino al 1426 parlano di un organo con circa 30 tasti, diverse canne per un peso di 370 kg. Certamente si trattava di un organo tipo portativo, probabilmente piuttosto grande, ma di certo senza possibilità di esprimere colori e timbri. Un secondo strumento, posto all'incirca allo stesso posto di dove si trova oggi, venne costruito intorno al 1403, ma già ai tempi costava piuttosto caro. La fortuna volle che John, duca di Berry, mettesse a disposizione di Notre Dame il suo costruttore d'organi, Federicus Chambans, dando a lui e ai suoi operai alloggio e una razione al giorno di pane e vino. Il primo rifacimento ebbe luogo e lo strumento fu portato a 46 tasti, circa 600 canne, alto 7 metri ed un accenno di qualche tasto al pedale. Questo di Notre Dame era però più piccolo dell'organo di Amiens, che ai tempi contava già 2500 canne. Ma con questo organo e con il repertorio di questo periodo, che musica si ascoltava a Notre Dame? Ascoltiamo questo breve estratto da un preludio su toni diversi di Pierre Attagnan, eseguito su uno dei più antichi organi francesi oggi conservati, che fa ben capire, con quelle che chiameremo oggi scordature, che tipo di sonorità potesse produrre l'organo di Notre Dame. Nel Rinascimento, non esistendo ancora il concetto di letteratura o storia dell'organo, questo originario strumento fu oggetto di vari ampliamenti nei secoli successivi, ma in ogni caso rimase tale nella sua impostazione sostanzialmente monotimbrica fino al 1730, quando fu smantellato per fare un nuovo organo nel nuovo stile francese. A Notre Dame si succedettero in due secoli dal 1334 in avanti circa 20 organisti titolari, a cui era chiesto di suonare durante le messe, i vespri, le feste e di vari eventi, tipo una messa per la vittoria di un re o per festeggiare visite papali o di principi. In cambio l'organista veniva pagato dalle 15 alle 27 lire per anno, paga piuttosto bassa. La cosa curiosa è che per 200 anni la paga sia rimasta quasi sempre la stessa e che solo con diversi straordinari al massimo arrivava ad essere all'incirca quella di un anonimo corista. Insomma, già a quei tempi gli organisti non se la passavano molto bene. A livello di repertorio poi si discute ancora molto sul tipo e sul ruolo che potesse mai avere l'organo in una chiesa come quella di Notre Dame, dato che essendo situato dalla parte praticamente opposta al coro e che tra questo e l'organo ci sono quasi 90-100 metri di distanza, beh, l'esecuzione di pezzi per coro con direttore o sincronizzati col coro non sembra essere stata una cosa molto probabile. E così i primi secoli di vita dell'organo di Notre Dame passarono senza grandi novità foniche, fino a che tra il 1609 e il 1691 lo strumento fu rifatto per ben 4 volte, ogni volta lasciando una parte dell'impianto precedente e via via aggiungendo manuali, registri e tasti alla pedaliera. Ma la vera svolta si ebbe nel 1730, quando diventò organista titolare Antoine Calvier, allievo di François Couperin. Questo organista, come c'era da aspettarsi, riteneva inadeguato lo strumento precedente e decise di farlo sostituire con uno quasi completamente nuovo, nell'ambito dei grandi restauri in stile barocco che la cattedrale stava contemporaneamente subendo. La costruzione fu affidata all'organaro François Thierry, che la portò a termine nel 1733. E nel luglio di quello stesso anno l'organo fu inaugurato, possiamo dire per la prima volta in termini moderni, dai più importanti organisti francesi dell'epoca: Antoine Calvier, il titolare, Louis Daquen, Pierre Dumage e Nicolas Crelambeau. Ascoltiamo il famoso Noël di Louis Daquen con la sonorità presumibilmente appartenuta a quest'organo, che aveva adesso 5 tastiere diverse, le prime 3 di 50 note, curiosamente senza il primo do diesis o re bemolle, la quarta di 27 note e la quinta tastiera di 34 note, e molti registri ad ancia sia ai pedali che ai manuali. Dopo un ulteriore restauro, nel 1788, sopravvenne la complessa rivoluzione francese. Notre Dame diventò per un certo periodo la sede del Tempio della Ragione e dei movimenti affini. Il 10 novembre 1793 fu festeggiato il culto della Ragione, con una festa musicale in cui la Ragione venne impersonata da una avvenente cantante lirica parigina. Per fortuna però l'organo non fu danneggiato dai rivoltosi ed un ulteriore restauro, terminato nel 1838, portò tutte le tastiere a 60 note e fu inaugurato nuovamente il 30 aprile 1841. È questo il momento in cui entra in scena il grande organaro Cavaillé Coll, di cui i più assidui ascoltatori ricorderanno abbiamo già raccontato nella puntata in passato dedicata all'organo di San Sulpizio. Cavaillé Coll, durante i lavori di restauro generale della chiesa, presentò vari progetti, di cui l'ultimo terminerà nel 1862 con una console di 5 tastiere di 56 note, collocate nella nuova cantoria, ed una pedaliera di 30 note a supportare un totale di circa 87 registri. Questo strumento fu inaugurato nello storico concerto del 6 marzo 1868, in cui suonarono appunto i più grandi organisti che abbiamo citato all'inizio. Attorno a questo organo si mossero rivalità, litigi, invidie e vicende di varia natura umana, quando nel 1900 Vidor si adoperò perché il titolare diventasse Louis Vierne, che insieme ai suoi sostituti Gilman e successivamente Dupré fecero ampliamenti e trasformarono l'organo da trasmissione meccanica ad elettrica. Ed è qui che abbiamo iniziato il nostro discorso. Il 10 giugno 1932 Vierne e Vidor inaugurano l'organo. Il concerto si apre con la toccata e fuga in re minore di Bach, suonata da Vierne, a cui segue questo preludio al corale di Bach, BWV 727, che ne metteva in evidenza le stupende ance del recitativo e le trombe del nuovo organo. Ascoltiamolo. Le vicende che hanno portato all'assetto definitivo di quest'organo, disegnato e progettato da Cavaillé-Coll, sono un misto tra pettegolezzo, politica e rivalità di varia natura. Nel giugno 1893 Vierne, non ancora organista titolare, prese tra virgolette contatto con lo strumento ancora nella sua forma del 1868. Lo strumento era stato precedentemente smontato e rimase poco attivo per circa 20 anni. Alla ripresa Vidor invitò alcuni suoi allievi, tra cui appunto Vierne, che in quell'occasione, suonando il corale che abbiamo ascoltato poco fa, narra la sua incredibile esperienza acustica nel sentire il timbro dello strumento suonando sulla console a pochi metri di distanza dalla grande cassa armonica. Il titolare, Eugène Sergent, si era gravemente ammalato di cancro allo stomaco. Il capitolo della cattedrale chiese a Vidor, autorità indiscussa ed organista di San Sulpizio, di indicare un nome, e Vidor indicò il trentenne Vierne, già suo allievo, che ebbe la meglio sugli altri candidati. La paga era di 1600 franchi, che al cambio attuale si stimano in circa 5800 dollari all'anno, certamente non sufficienti per vivere. L'organo veniva usato sostanzialmente per le celebrazioni liturgiche, per le prime comunioni, per le processioni. Vierne, però, a causa del freddo, che trasformava la chiesa in un frigorifero, sue letterali parole, specie nelle stagioni invernali, e della sua salute già molto precaria, che vedeva il protrarsi delle influenze per mesi interi, dovette individuare dei sostituti, tra cui prima Gilman e, molto più tardi, per aggravarsi di altre malattie, il giovane e brillante Dupré. Nel 1915 il glaucoma avanzava e lo rese praticamente cieco, e l'organo era ormai molto deteriorato, anche a causa della guerra. Vierna, per salvare l'organo, nonostante la sua salute, intraprese un viaggio negli Stati Uniti alla ricerca di fondi che alla fine trovò. Tuttavia, nonostante lui titolare, l'organo fu rifatto senza che Vierna fosse incluso nella lista del comitato degli esperti. Nel racconto di Vierna stesso, la ditta organaria Mutten, che poi fu acquisita da Cavalier Coll, in seguito ad un diverbio sulla costruzione di alcuni registri su un organo in Svizzera, lo avrebbe voluto escludere, dato che Vierna spingeva per l'organaro Gonzales. Secondo invece altri studiosi, Vierna non si presentò alla riunione e, chiamato al telefono, disse che se ne era dimenticato e che non aveva comunque ricevuto l'invito. Il maestro di cappella Merret sosteneva di essere stato lui presente con Vidor al momento in cui l'invito era stato spedito via posta. E insomma, ad ormai 90 anni di distanza, quale che sia stato il vero svolgersi dei fatti, Vierna riuscì ad intervenire sul restauro dell'organo solo a distanza, inserendosi poi nella diatriba anche il Ministero delle Belle Arti, che complicò ulteriormente la vicenda. Vidor fece da calmiere. Quella sera del 10 giugno, ormai aveva 88 anni, e l'anno prima aveva dato un grande concerto a San Sulpizio per l'associazione Amici dell'Organo, e due mesi prima dell'inaugurazione aveva fatto la sua prima incisione fonografica. Suonò dopo Vierna personalmente ed integralmente la Sinfonia Gotica, di cui ascoltiamo un estratto dal terzo tempo. Durante l'inaugurazione, l'organo fu benedetto dall'arcivescovo di Parigi, il cardinale Verdier, e fu anche radiotrasmesso. Un revisore scrisse: «Vierna ed il suo maestro Vidor sono tra i migliori della nostra ricca scuola organistica francese, molto più apprezzati all'estero che da noi stessi. Con perfetta maestria, una profonda conoscenza della musica ed una grande abilità nel suonare, hanno meravigliato il pubblico mescolando le loro tecniche ed i loro stili. Sotto le grandi volte del soffitto, i loro pezzi hanno raggiunto la loro più grande altezza e maestosità». I due organisti quindi si alternarono. I pezzi di Vierna eseguiti furono Cathedrale, Carillon di Westminster dai pezzi di Fantasia, l'Adagio dalla Terza Sinfonia, a cui seguì la tradizionale improvvisazione. Ascoltiamo il finale della Terza Sinfonia. Ci fu poi il sermone di Padre Samson e la benedizione cantata dal coro di Notre Dame prima del pezzo finale. Un organo così grande e dalle così secolari vicissitudini non ha però concluso la sua storia con quella data. È stato classificato come monumento nazionale in tre epoche diverse, nel 1905, nel 74 e successivamente nell'82. Ha inoltre subito altri restauri e rifacimenti nel 59 e poi di nuovo nel 65 e tra il 90 e il 92, anno della sua ennesima inaugurazione, l'organo è stato oggetto di un nuovo ed importante intervento di restauro. Dopo aver considerato varie ipotesi, tra le quali alcune erano anche quella di ricostruirlo ex novo, spostare il vecchio o installare il positivo tergale, si è deciso invece di restaurare gli elementi presenti, introdurre nuovamente i registri di Cavaille & Coll, successivamente sostituiti, intonare lo strumento e fornire una nuova console, mantenendo di quella vecchia soltanto la parte inferiore. Il materiale fonico che oggi forma lo strumento è composto da circa 8.000 canne, per la maggior parte di Cavaille & Coll, e in parte circa 900 ancora quelle antiche. I registri totali sono arrivati a 132, il sistema di trasmissione elettronico digitale per i manuali e il pedale e persino MIDI per i registri. La cassa è ancora quella barocca del 1733 di Thierry. La nuova console dell'organo è stata installata nel dicembre 2012 ed oggi è fissa ma indipendente rispetto al corpo dell'organo. Si può vedere facilmente su internet, situata al centro della cantoria, al di sopra di un'alta pedana. Presenta 5 tastiere di 56 note ciascuna e pedaliera dritta di 32 note. Durante l'incendio della cattedrale di Notre Dame, avvenuto esattamente 2 mesi fa, io, come migliaia di altri, abbiamo avuto momenti di vero sconforto al solo pensiero di vedere per sempre perduto questo strumento, che porta con sé 7 secoli di storia e di vita musicale. Ancora una volta la provvidenza è stata vicina anche all'organo, che ha subito dei danni collaterali dovuti all'acqua, ma è rimasto sostanzialmente intatto. Ci vorranno molti anni prima che torni a suonare come una volta e che qualcuno possa terminare una nuova inaugurazione con lo stesso pezzo con cui Vierne terminò la sua nel 1932, la famosa toccata dalla Quinta Sinfonia di Vidor.
Il 10 giugno 1932 si inaugura l'organo della cattedrale di Notre Dame a Parigi. Paolo Tortiglione lo ha raccontato a Wikimusic.